ci spinge davvero ad adorare il nome del Signore. Da più fratelli è stato ricordato che il Signore ha delle caratteristiche e che queste caratteristiche sono state ampiamente spiegate, manifestate per ognuno di noi, per noi, rese comprensibili a noi attraverso quell'opera, quel sacrificio che il Signore Gesù ha compiuto e che ha prodotto un risultato. Questo risultato è il cambiamento, noi siamo cambiati, cambiato il nostro destino eterno, ma è cambiata anche la nostra vita quotidiana, il modo in cui noi possiamo oggi vivere la nostra vita. È stato ricordato come noi per natura siamo dei peccatori, come questo peccato ci portava inesorabilmente ad un giudizio giusto, meritato. Ed è stato ricordato come la grazia di Dio è intervenuta in questo contesto di peccato e di morte per darci la vita. E questa mattina noi vogliamo insieme proprio trarre ancora degli spunti di adorazione, ricordando le parole che l'Apostolo Paolo scriveva ai credenti di Corinto. Apriamo la seconda epistola di Paolo ai Corinzi, partiremo da questo testo e poi ci sposteremo in un altro libro della Scrittura. Seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 5. Leggiamo insieme due versetti, proprio per introdurre quello che abbiamo detto e quella che è la considerazione che faremo questa mattina. Seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, leggiamo dal versetto 17, un testo che conosciamo sicuramente tutti molto bene. Dice così la Scrittura: se dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. In quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Cosa dice l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo ci passa un messaggio ben preciso. Se noi siamo in Cristo, dice, chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, la vita vecchia è passata, è stata in qualche modo, noi potremmo dire, allontanata, cancellata da noi proprio per mezzo di Cristo, e la nostra è diventata una vita nuova. E tutto questo noi lo abbiamo attraverso Cristo Gesù, che ci ha riconciliati, ci ha rimessi in relazione con Dio. Come è stato possibile tutto questo? È stato possibile, come dice Paolo, partendo dal presupposto che Dio non ci ha più imputato i nostri falli, i nostri peccati. Dio non ha dimenticato in qualche modo i nostri peccati, ma non li ha più imputati a noi, cioè non ha più ritenuto noi responsabili di quella di quel peccato e degni meritevoli di quella condanna. Ma quella responsabilità e quella condanna, il merito di quella condanna, sono stati posti, sono stati messi appunto sul Signore Gesù. Cosa vediamo allora in questi versetti? Vediamo, come dice Paolo, una vita vecchia, una vita passata, che è diventata nuova. Se potessimo dare un titolo a queste riflessioni, potremmo usare proprio le parole che Paolo dice qui. Le cose vecchie sono diventate nuove. È questo il concetto, l'obiettivo che noi vogliamo darci questa mattina. Trarre per noi uno spunto di adorazione, riflettendo sul fatto che le cose vecchie sono diventate nuove. Riflettendo sul fatto che la nostra vita naturale nella quale siamo nati, quella vita caratterizzata di peccato, del peccato che fa parte della nostra natura e che ci avrebbe condotto alla morte, è cambiata, è stata cambiata da Dio, che noi siamo stati riconciliati con Dio e che Dio ha prodotto in noi un duplice cambiamento, un cambiamento posizionale, appunto nella nostra posizione di peccato che è stata riconciliata con Dio, e anche un cambiamento progressivo, continuo, che ci permette di vivere oggi una vita nuova, una vita non più dominata dal peccato, se noi permettiamo allo Spirito di agire, ma una vita appunto che vive nel rispetto della volontà di Dio. E per spiegare praticamente questi aspetti, questi concetti, perché noi alla fine dobbiamo trarre degli insegnamenti, delle conclusioni, qualcosa di pratico, di tangibile, di concreto per noi, rifletteremo sulla vita di una persona che troviamo nella Scrittura. Parliamo di una donna che ha vissuto ai tempi di Giosuè, parliamo di Rab. Apriamo la Scrittura nel libro di Giosuè. Conosciamo molto bene la storia di Rab, non abbiamo certamente il tempo adesso per elencare tutto quello che è stata, che è la vita di Rab, per poter fare una cronologia della sua vita e riflettere, fare un'esegesi di tutto quello che è scritto di Rab, sicuramente non ci basta il tempo che abbiamo a disposizione. Ma noi vedremo, potremmo dire, due scene della vita di Rab. L'obiettivo che abbiamo non è quello di parlare di tutta la vita di Rab, non leggeremo tutto e sicuramente tutti noi conosciamo questa donna.
Ale, scusa, ti puoi avvicinare un po' di più alla scusa, perché io sento un po' di eco, grazie.
Ma l'obiettivo che noi abbiamo è quello proprio di riflettere su su due aspetti appunto della vita di Rab. Quali sono questi aspetti? Vedere quello che Rab era, come la Scrittura ce la descrive, ce la presenta quando lei viveva a Gerico, e vedere dall'altra parte successivamente quello che Rab è diventata dopo. Noi abbiamo letto nell'Epistola ai Corinzi che quando uno in Cristo diventa una nuova creatura. Abbiamo letto che le cose vecchie passano e diventano nuove. E il nostro obiettivo è riflettere appunto su quello che Rab era quando lei viveva a Gerico e su quello che Rab è diventata quando lei invece si è spostata a vivere all'interno del popolo di Dio. Quali sono le cose vecchie della vita di Rab? Leggiamo dal capitolo 2 di Giosuè, i versetti 1 e 15. Scusate solo un attimo.
Avevo il microfono impostato male, ho spostato il microfono, scusate solo un attimo. Giosuè capitolo 2, versetto 1. Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: andate, esaminate il paese e Gerico. Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rab e vi alloggiarono. Versetto 15. Allora lei vi calò giù dalla finestra con una fune. Infatti la sua casa era addossata alle mura della città e lei stava di casa sulle mura. Scusate, avevo il microfono impostato male, non era sulla telecamera, per quello che sentivate rimbombo. Cosa dice la Scrittura qui? Giosuè, a un certo punto, noi conosciamo la storia, mandò due spie a Gerico. E queste due spie andarono a casa di questa donna, Rab, che la Scrittura ci ricorda essere una prostituta. Nel versetto 15 noi abbiamo letto: questa donna viveva a ridosso delle mura. Viveva in una casa che era stata ricavata all'interno delle mura della città, per cui nella periferia, nella parte più esterna di questa città. Questi due versetti ci presentano chi era Rab. Molto semplicemente, molto lapidariamente, molto velocemente, ci fanno vedere tre elementi che contraddistinguono la vita di questa donna. Viveva in una città caratterizzata dall'idolatria. Gerico era una città facente parte del territorio di Canaan, che, come scritto nel Levitico, era una zona che si distingueva per la sua forte idolatria. vi erano culti idolatri offerti all'idolo di Moloch, vi erano relazioni anche omosessuali, vi erano sacrifici umani, vi erano cose veramente terribili, alle quali tutte le donne, tutti gli uomini che facevano parte di queste popolazioni erano sottomessi e soggetti. All'interno di questo contesto di idolatria ci viene presentata una donna che di mestiere faceva la prostituta, per cui un mestiere immorale, un mestiere umiliante. E ci viene presentata una donna che viveva ai margini della società di Gerico. Noi la troviamo alloggiata di casa nelle mura, per cui nelle ultime case, come diremmo un po' oggi, nelle periferie, nella periferia di una grande città. Gerico era una grande città ed era un po' una donna che viveva in periferia. Oggi si dice proprio, pensiamo a Milano, si parla spesso delle periferie dei quartieri degradati. Per cui Rabbe ci presenta un contesto ben preciso. Il suo non è un contesto privilegiato, non è una donna che vive nei palazzi reali, non è una donna che vive con i nobili, con i notabili, non è una donna che si distingue per un mestiere altolocato, ma è una donna, purtroppo, che vive un contesto di immoralità, di umiliazione, di vergogna, che vive un contesto privo di decoro, che vive purtroppo una situazione di emarginazione. Se noi potessimo oggi descrivere Rab con delle semplici parole, delle semplici caratteristiche, noi diremmo che cosa? Che Rab era una pagana, appartenente a un popolo nemico di Dio, sottomessa, schiava di idoli che erano contrari a Dio, che Rab era estranea ai patti, alle promesse, che Rab era senza Dio, nell'immoralità, nella vergogna, nell'umiliazione, che Rab era senza alcuna speranza, perché noi sappiamo bene quello che sarebbe successo da lì a poco a Gerico. Rab era una donna senza morale, senza Dio, senza legge, senza speranza, perché sarebbe morta nel suo peccato, nella sua immoralità e sarebbe andata nel giudizio di Dio. Noi potremmo descrivere così Rab, ma se la descrizione che abbiamo fatto non è fatta a caso, perché non è fatta a caso? Perché quando l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini, utilizza proprio queste stesse parole che abbiamo detto. Non è una descrizione fatta a caso quella che abbiamo fatto, ma è presa da un testo che noi troviamo nella Scrittura. Cosa dice l'Apostolo Paolo agli Efesini? In quel tempo, cioè prima di conoscere Cristo, voi eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avevate speranza ed eravate senza Dio nel mondo. La prima immagine che noi troviamo descritta di Rab nella Scrittura è l'immagine che ci presenta una donna senza Dio e senza speranza nel mondo, che è proprio la stessa immagine che fotografa noi, che ci fotografa prima di conoscere il Signore, che fotografa tutti gli uomini naturali del mondo. Tra noi e Rab, a livello posizionale e a livello di vita, non c'è differenza, perché Rab era una donna nata in un contesto idolatra, come noi siamo nati in un contesto idolatra, che è il contesto della nostra vita naturale, vissuta seguendo gli elementi del mondo. Rab ci presenta una donna senza Dio, ma noi eravamo senza Dio, perché il nostro peccato ci teneva lontani dal nostro Dio. Rab era una donna che viveva ai margini della società e noi eravamo persone che vivevamo ai margini della società. Anche chi vive oggi ai primi posti della società, ma in realtà è come se vivesse ai margini, perché vive in una società malata, in una società che lo condurrà solo ed esclusivamente alla morte. Rab era una donna che non aveva speranza perché era già morta. Dio aveva già decretato il suo giudizio su quella città e lei sarebbe morta e sarebbe andata alla presenza di Dio a rendere conto del suo peccato. Era già morta due volte Rab, era già morta fisicamente ed era già morta spiritualmente. E così è l'uomo del mondo, è un morto che cammina, morto fisico perché morirà, è sicuro, è già scritto il suo giudizio. E se non si ravvede, anche un morto spirituale. Rava dunque non è diversa da noi, ci fotografa perfettamente quello che noi siamo. E questa è la prima immagine che noi dobbiamo mettere nella nostra mente. Rav, questa donna pagana, idolatra, ribelle, che ci presenta a noi tutti, era una donna già morta. Perché? Perché la sua città sarebbe stata distrutta. E questa era una cosa sicura. Su di lei c'era già la duplice certezza di un giudizio. Un primo giudizio fisico, perché sarebbe morta, un secondo giudizio spirituale, perché sarebbe finita davanti a Dio, a rendere conto del suo peccato per poi andare all'inferno. Questa è la fotografia di Rab, le cose vecchie. In questa fotografia ognuno di noi oggi deve rivedere se stesso, perché noi eravamo così. Chi ha creduto in Gesù può parlare al passato, ma chi ancora non ha accettato Gesù come personale salvatore deve parlare al presente. Lui è così, è già morto fisicamente, ed è già morto spiritualmente. E questa è una condizione dalla quale nessuno di noi può scappare. Ma a un certo punto, noi vediamo in questo capitolo 2, al versetto 11, che la vita di Rab cambia. Cambia a motivo di una confessione. Rab dice al versetto 11, qui è lei che parla, a un certo punto dice, parlando con le spie, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Rab riconosce il vero Dio. E questo è un aspetto straordinario, è una chiave di volta nella vita di Rab. Noi non ci vogliamo soffermare su questo, ma lo dobbiamo citare perché è necessario dirlo. A un certo punto nella vita di Rab c'è una svolta. E questa svolta è che Rab riconosce il vero Dio. Il messaggio che Rab fa passare alle due spie è Dio è Dio nei cieli, i nostri sono idoli invece che sono sulla terra. Il vero Dio, il vostro Dio, dice alle due spie, è il vero Dio, perché è il Dio lassù nei cieli, mentre invece i nostri dei, i nostri idoli, sono idoli solo sulla terra. E cosa succede dopo questa confessione? Le cose vecchie, come dice Paolo, sono diventate nuove. Rab era in Cristo. Se dunque uno è in Cristo, Rab era in Cristo. Perché era in Cristo? Perché lei, come credente dell'Antico Testamento, ha riconosciuto che il vero Dio è nei cieli, ha creduto nel vero Dio. E cos'è successo quando Rab ha creduto nel vero Dio? Sono successe due cose, due immagini che noi troviamo nella scrittura. La scrittura ci presenta una prima fotografia di Rab, che è quella che abbiamo visto nel capitolo 2. Una donna morta. Morta fisicamente, perché sarebbe perita da lì a poco con la sua città, morta spiritualmente, perché avrebbe incontrato il vero Dio che era su nei cieli. Ma al capitolo 6, e prendiamo proprio il capitolo 6, noi troviamo una seconda immagine di Rab. Capitolo 6, leggiamo per completezza dal versetto 20 fino al versetto 25. Dice così la scrittura. Il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono le trombe. E quando il popolo udì il suono delle trombe lanciò un gran grido e le mura crollarono. Il popolo salì della città, ciascuno dritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Vuotarono allo sterminio tutto ciò che era nella città. Passarono a fil di spada uomini, donne, bambini, vecchi, buoi e pecore e asini. E Giosuè disse ai due uomini che avevano esplorato il paese, andate in casa di quella prostituta, fatela uscire con tutto ciò che le appartiene, come glielo avete giurato. E quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa e ne fecero uscire Rab, suo padre e sua madre, i suoi fratelli e tutto quello che le apparteneva. Ne fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi, e le sistemarono fuori dall'accampamento di Israele. Poi i figli di Israele diedero fuoco alla città e a tutto quello che conteneva. Presero soltanto l'argento, l'oro e gli oggetti di rame di ferro e che misero nel tesoro della casa del Signore. Ma attenzione adesso. Ma Rab, la prostituta, alla famiglia di suo padre e a tutti i suoi Giosuè lasciò la vita e lei abitato in mezzo a Israele fino ad oggi, perché aveva nascosto gli esploratori che Giosuè aveva mandato a Gerico. Qui troviamo una seconda immagine della vita di Rab, ed è, io vorrei proprio che ognuno di noi cercasse di rappresentarsi nella sua mente, nella sua testa, l'immagine che viene descritta in questi versetti. Abbiamo letto che a un certo punto le spie fecero uscire, dopo il crollo delle mura, gli israeliti entrarono nella città per distruggere tutto. Ma Giosuè ovviamente si ricordò della famiglia di Rab e mandò quelle spie a dire: andate e portatela fuori. Allora, e dopo questo, tutto Israele distrusse la città di Gerico. Qual è l'immagine che si presenta? È l'immagine di Rab. Dov'è Rab? Rab è in mezzo all'accampamento di Israele. E Rab da lontano vede la distruzione di Gerico. Gerico viene distrutta, Gerico viene data alle fiamme, tutti i suoi abitanti vengono uccisi, anche casa sua, anche casa di Rab crolla. Non è crollata al momento del crollo delle mura, perché Rab non morisse in quel momento. Ma una volta che Rab è stata portata via da quel luogo, non c'è più ragione perché quella casa rimanga su, deve essere distrutta con tutto il resto della città di Gerico. E allora ecco che la casa di Rab viene data alle fiamme, esattamente come tutto il resto della città. Rab vede il fumo, vede la guerra, vede le grida, ode le grida, vede la distruzione della sua città, vede che tutto quello che è stato va in rovina, vede il compimento del giudizio di Dio. Ma dov'è Rab? Rab è lontano, non è più lì. Questa è la seconda immagine che noi vediamo. Vediamo lo sguardo di una donna che sta guardando quello che sta succedendo, che sta guardando il giudizio, la distruzione, la morte che il Signore ha dato sulla sua città, sui suoi abitanti, per quello che avevano fatto, e lei non c'è più. Perché non c'è più? Perché è scampata da quel giudizio, perché è stata preservata da quel giudizio, perché lei, a differenza degli altri abitanti di Gerico, ha posto fede in quel Dio di Israele che poteva essere, che voleva essere, che è diventato l'autore della sua salvezza. Allora, se il capitolo 2 ci presenta l'immagine di Rab come una donna impura, indegna, peccatrice e già morta, il capitolo 6 ci presenta l'immagine di una donna che è stata cambiata, di una donna che non è più vittima di quella distruzione, che invece meritava per quello che aveva compiuto insieme agli abitanti di Gerico, ma una donna il cui destino è cambiato, la cui posizione è cambiata. Non è più un'idolatra in Gerico, ma ora è una adottata insieme alla sua famiglia dal popolo di Dio, per vivere nel popolo di Dio, per credere al Dio di Israele, ed è stata salvata, scampata da quel grande giudizio. La scrittura ci mette chiaramente davanti questo stesso aspetto per ognuno di noi. Nella nostra vita l'unica certezza è il giudizio di Dio. E questo vale per tutti gli uomini ed è scritto chiaramente nella parola di Dio. L'apostolo Pietro dice che negli ultimi tempi vi saranno persone che addirittura negheranno la promessa, dice, della venuta del Signore Gesù. Ma a un certo punto dice che queste persone dimenticano che nel passato già i cieli e la terra sono stati giudicati, sommersi dall'acqua, e che i cieli e la terra attuale, dice Pietro, sono conservati, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e per la perdizione degli empi. Di certo, si dice, nel mondo, nella vita, c'è solo la morte. Ed è vero. E di certo nella vita, e di certo c'è solo il giudizio di Dio. E Rab era proprio destinata a questo giudizio. Ma, e anche noi siamo destinati a questo giudizio. Notiamo che cosa? Notiamo che il Signore ha cambiato la nostra vita. Nel Salmo 103 è scritto, lo abbiamo visto questa mattina anche, egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. come i cieli smalti al di sopra della terra, così grande è la sua bontà verso quelli che lo temono. Come lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Questo è il cambiamento che è avvenuto nella nostra vita. Rabbe vedeva da lontano Gerico, vedeva da lontano la distruzione di Gerico, vedeva da lontano la morte degli abitanti di Gerico e realizzava che tutto questo non le apparteneva più. Perché? Perché lei aveva creduto nel vero Dio che sono i cieli. E noi oggi, che abbiamo creduto nel vero Dio che sono i cieli come Rab, realizziamo che cosa? Realizziamo che il peccato del mondo, il giudizio del mondo e la distruzione che sono del mondo e che saranno del mondo, che sono stati agli empi, sono cose che non ci appartengono più. Ma che noi siamo stati adottati come Rab dal Signore per vivere all'interno del suo popolo. Non più il popolo di Israele come Rab, ma vivere per l'eternità. Dove? Vivere per l'eternità nel cielo. Questa è una prima immagine, una prima fotografia del cambiamento.
Questo qua sballa,
per il quale noi possiamo adorare e benedire il nome del Signore. Ma c'è ancora una seconda e ultima immagine, fotografia che noi troviamo della vita di Rab, che non riguarda più la sua posizione, ma riguarda la sua vita quotidiana. Leggiamo dal capitolo 1 dell'Evangelo di Matteo. Matteo capitolo 1, Matteo capitolo 1, leggiamo il versetto 5. Salmon generò Boaz da Rab, Boaz generò Obed da Ruth. Questa è la genealogia di Gesù. E ci viene in una frase molto lapidaria, ci viene descritto ciò che accadde a Rab nella sua vita all'interno del popolo di Dio. Nel libro di Giosuè non è più parlato di Rab, se non appunto dire ha abitato in mezzo a Israele fino ai giorni d'oggi. Ma Matteo dice, nella genealogia di Gesù, che a un certo punto questa donna, Rab, si rifece una vita, o meglio, si fece una vita, perché in realtà lei non aveva avuto una vita all'interno della sua precedente esperienza a Gerico, non era sposata questa donna, ma a un certo punto si sposò, conobbe un uomo di nome Salmon, che divenne suo marito, dal quale ebbe un figlio, Boaz. Ora, è una frase molto semplice, molto lapidaria, ma che nasconde in realtà in sé un significato straordinario, perché ci fa vedere come è cambiata la vita di Rab. Il Signore ha prodotto in Rab una duplice liberazione. La prima liberazione è stata quella di toglierla, strapparla da un giudizio. E la seconda liberazione è stata quella di portarla a vivere in una nuova famiglia, una famiglia straordinaria. Perché una famiglia straordinaria? Chi era Boaz? Noi conosciamo bene quest'uomo. Quest'uomo era un uomo ricco, innanzitutto, ma poi era un uomo che all'interno del libro di Ruth viene ricordato per la sua grande integrità. Un uomo meraviglioso, un uomo che ha davvero dimostrato di avere a cuore la legge dell'Eterno, ma anche aveva un rispetto, un tatto, una delicatezza, un amore per gli altri, per i suoi fratelli davvero grandi. Giusto per inquadrare Boaz, pensiamo alla prima volta che vide Ruth e che entrò vicino agli altri suoi servi. Era un uomo potente, era un uomo ricco, eppure quando salutò i suoi servi invocò su di loro le benedizioni di Dio. Era un uomo che capì che Ruth era una vedova e in accordo con la legge di Dio la volle trattare con cura, con rispetto. Era un uomo che si era innamorato della serietà di Ruth, della sua buona testimonianza e del fatto che lei voleva portare avanti il ricordo della famiglia di sua suocera. era un uomo che era scrupoloso nel dare una buona testimonianza. Quando permise a Ruth di dormire ai suoi piedi vicino a lui, poi ebbe a cura di farla andare via il prima possibile, in maniera tale che nessuno potesse equivocare. Era un uomo che, nonostante amava Ruth, amava prima di tutto la legge del Signore. Perché? Perché disse: sì, io voglio riscattare Ruth, ma prima di me c'è un'altra persona. E le cose devono essere fatte in maniera giusta per l'onore di Dio. Boaz era un uomo straordinario. Ora, è vero che la responsabilità è personale. È vero che se Boaz è stato un uomo straordinario è prima di tutto perché lui ha voluto essere un uomo straordinario. Ma è anche vero che Boaz, se ha imparato il rispetto della legge di Dio, il rispetto del suo popolo, il rispetto delle vedove, il rispetto dell'onore di Dio, il rispetto del nome del Signore, è perché qualcuno glielo ha insegnato, non lo ha imparato da solo, non gli è piovuto dal cielo. E chi glielo può aver insegnato se non i suoi genitori? Allora cosa vediamo di Rahab? Vediamo che il Signore ha prodotto in lei una prima straordinaria liberazione, che è la liberazione dalla morte sicura che Rahab avrebbe sperimentato a Gerico. Ma il Signore le ha dato l'opportunità di vivere una vita diversa, le ha dato l'opportunità di cambiare anche la sua vita terrena. Il Signore l'ha liberata anche da quelle catene, da quei legami, da quelle schiavitù che lei aveva nell'idolatria e nella prostituzione a Gerico. L'ha fatta diventare una moglie esemplare, l'ha fatta diventare una madre esemplare, l'ha fatta diventare una donna straordinaria, che ha avuto un figlio straordinario, un figlio che si è distinto davvero per la sua rettitudine. Forse probabilmente è perché aveva alle spalle una famiglia retta. E chi sposò Boaz? Sposò Ruth, una donna che era per certi versi molto simile a Rahab. Una donna che anche lei veniva dall'idolatria, una donna che anche lei ha cambiato la sua vita per diventare una donna straordinaria e per essere inserita insieme a Rahab nella progenie, nella genealogia del Signore Gesù, nel piano di Dio. Allora, qual è? Questa è la seconda immagine che noi vogliamo prendere per noi oggi nella vita, anzi, la terza immagine, scusate, che noi vogliamo prendere per noi oggi nella vita di Rahab. Non più una prostituta, ma una donna esemplare, una buona madre, una buona insegnante, una buona moglie, entrata di diritto nel progetto, nel piano di Dio. Qual è il messaggio, allora, la lezione che vogliamo prendere per noi oggi? Torniamo per un attimo con la mente a quelle parole di Paolo. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Rahab ha riconosciuto un giorno che il vero Dio è il Dio che sta nel cielo, è il Dio di Israele. E questa sua confessione ha cambiato completamente la sua vita. Era una prostituta già morta, è diventata una donna che è entrata a far parte del progetto di Dio con una vita cambiata. Questo è quello che è accaduto ad ogni credente, ad ognuno di noi che ha creduto. Noi sappiamo che vi sono ancora persone in mezzo a noi che non hanno ancora posto la loro fede nel Signore. Ma per chi ha posto la sua fede nel Signore, oggi guardando Rahab può dire: ecco la mia immagine, ecco qualcosa che mi riguarda da vicino. Se uno è in Cristo, se io sono in Cristo, sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. La mia vita vecchia che mi portava alla morte è passata e io come Rahab guardo da lontano quel giudizio, essendo sicuro che quel giudizio non mi riguarda più. E io come Rahab posso vivere oggi una vita nuova, una vita cambiata, che non è più una vita che viene vissuta seguendo l'idolatria e il peccato, ma è una vita che può essere vissuta facendo un qualche cosa di buono per la gloria di Dio, proprio come fece Rahab. Allora che ognuno di noi, in conclusione, possa davvero adorare il Signore, perché se siamo in Cristo, le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. E perché sono passate? Sono passate perché noi lo abbiamo meritato? No, Rabba non aveva fatto nulla per meritare quella salvezza, quella grazia. Aveva fatto una sola cosa, aveva posto fede nel sacrificio di Cristo, che sarebbe venuto riconoscendo che Dio era il vero Dio. E tutto questo, dice Paolo, ci viene grazie all'Iddio che ha riconciliato con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ma invece ha posto in noi la parola della riconciliazione. E possiamo allora davvero adorare e benedire il nome del Signore, perché non ci ha trattato come meritavamo, non ci ha imputato i nostri falli, ma ha posto in noi la parola della riconciliazione per mezzo di Cristo Gesù. E come Rab, anche noi oggi possiamo guardare quel giudizio da lontano, perché non ci riguarda più, e possiamo vivere una nuova vita inserita nel piano di Dio, per la gloria di Dio, proprio come fu per questa donna. Possa ancora il Signore essere benedetto. Amen.